gli Stati Uniti sono il paese di fatto col più alto volume di riserve petrolifere del mondo, perché con le nuove tecnologie legate allo shale oil riescono a estrarre anche dallo scisto bituminoso e quindi sostanzialmente possono avere un ruolo importante in questa trattativa. Tuttavia il valore delle riserve americane è funzione del prezzo. Se il prezzo del petrolio scende significativamente sotto i $40 al barile, il costo di estrazione dello scisto, dello shale oil, è proibitivo e quindi è ovvio che gli Stati Uniti hanno un interesse a questa trattativa che, ricordiamolo, nasce dal fatto che la domanda nel frattempo di petrolio si è notevolmente ridotta e quindi bisogna in qualche modo tenere sotto controllo l'offerta, altrimenti i prezzi crollerebbero.
Professor Altomonte, non solo una questione di equilibri geopolitici, ci sono anche possibili ripercussioni sulle economie reali di alcuni paesi, lo abbiamo già visto in passato. In questo momento perché ci sono rischi?
Le implicazioni sono di due tipi, innanzitutto i paesi emergenti, paesi come l'Indonesia, la Nigeria, il Brasile, il Venezuela, tutto il Medio Oriente o la parte sud del Mediterraneo in Africa. Questi sono tutti paesi che sono molto legati alle esportazioni di petrolio nella loro economia, che soffrirebbero da prezzi così bassi. D'altro canto c'è un tema anche finanziario. Una parte non piccola di titoli quotati nella borsa americana e delle obbligazioni delle imprese americane sono obbligazioni di imprese legate allo scisto bituminoso, quindi allo shale oil. Nel momento in cui il prezzo dello shale scende sotto i $40, queste imprese negli Stati Uniti vanno in difficoltà finanziaria e questo potrebbe anche creare una crisi del credito nel paese.
Professore, ricordiamo che cosa ha significato il crollo del prezzo del petrolio per il Venezuela, dunque gli equilibri in America Latina e anche per altri paesi?
Assolutamente, si crea uno scenario, diciamo, di destabilizzazione che quindi oltre alle conseguenze economiche può anche avere conseguenze geopolitiche importanti. C'è anche più in generale un tema di segnale dei mercati finanziari: se il petrolio resta troppo basso come prezzo, questo viene interpretato come una domanda molto molto bassa a livello globale in generale sulla produzione e quindi è un segnale di profonda recessione, per cui da vari punti di vista è opportuno che il prezzo del petrolio insomma prenda almeno $10 al barile.
Ecco, restiamo al Venezuela, professore, sicuramente ci sono stati altri fattori per tutto il tracollo dell'economia e tutte le difficoltà politiche, ma il prezzo del petrolio ha sicuramente pesato, anche perché l'economia era in disequilibrio rispetto a tutte le risorse possibili del Venezuela.
La scelta del Venezuela è stata, diciamo, doppiamente suicida. Da un lato si è puntato praticamente tutto sul petrolio come unica fonte di reddito nazionale e dall'altro lato si è scelto un modello economico che è quello dell'economia pianificata, della nazionalizzazione spinta, che in qualche modo ha ucciso la classe media di imprenditori venezuelani e quindi ha di fatto congelato l'economia. Insomma, quello che è successo in Unione Sovietica lo abbiamo visto e quindi replicare questo errore poi è costato al Venezuela evidentemente diversi anni purtroppo di sofferenza della sua popolazione.
Professore, fatte tutte queste considerazioni, diciamo che significa oggi, mentre cerchiamo di pianificare una economia più sostenibile e quindi anche risorse energetiche diverse, che cosa significa parlare di petrolio in prospettiva?
Diciamo, sicuramente stiamo andando verso un cambio di paradigma nel consumo energetico, sfruttando sempre di più le rinnovabili, sfruttando sempre di più la mobilità elettrica, però ricordiamo che per una gran parte dell'economia mondiale, soprattutto quella dei mercati emergenti, questa transizione è tutta da venire, quindi per i prossimi 10 anni almeno la domanda mondiale di petrolio, al di là di questo shock di questi giorni, di queste settimane, continuerà a salire per poi arrivare sostanzialmente a un picco verso il 2030, queste sono le previsioni che abbiamo. Dopodiché da lì dovremo capire quanta transizione verso modelli alternativi di consumo e di energia avremo fatto nelle economie avanzate, in particolare penso all'Unione Europea, e quanto di residuo, diciamo, consumo petrolifero resterà nel mondo e poi fare le valutazioni del caso, ma non è un qualcosa che possiamo togliere dal piatto in breve termine.
Ecco, però tra i vari ripensamenti che questa pandemia ci chiede con urgenza, forse c'è anche quello di accelerare su questo piano?
Accelerare su questo piano comporta ingenti risorse, ingenti investimenti, quindi bisogna capire poi, siccome i soldi per definizione adesso sono diventati scarsi, sarà molto importante creare dei percorsi di uscita da questa crisi che in qualche modo non perdano la strada dell'alternativa al consumo in termini appunto di economia sostenibile e che orientino in quella direzione gli investimenti che andremo a fare. Da questo punto di vista, l'accordo europeo ieri, al di là di MES o non MES, parla proprio del coordinamento che si sta facendo a livello comunitario su un recovery plan che metta nero su bianco quali sono le priorità per tutti gli stati membri e quali sono poi le aree sensibili sulle quali investire. Questo secondo me deve essere molto chiaro perché altrimenti rischiamo di perdere una buona occasione per fare un ulteriore switch alle nostre economie.